Ok, dicevamo che succede? Negli anni 60 eravamo in piena industrializzazione italiana e ne approfitto per farvi notare una cosa al volo. Quello che abbiamo detto l'altra volta a lezione era che l'industrializzazione comincia a fine Settecento, se vi ricordate più o meno, abbiamo accennato a questa cosa. Ecco, in Italia l'industrializzazione comincia negli anni 60. Quindi sono temi che ci riguardano direttamente, anche quelli dell'Inghilterra vittoriana. Perché sono temi che noi abbiamo vissuto l'altro ieri. C'è stata una presentazione al festival di un testo di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini è stato uno dei primi intellettuali italiani che si era accorto di questi cambiamenti epocali. Cioè lui vedeva la transizione dall'agricoltura all'industria ed era negli anni 70. Quindi l'altro ieri, in termini storici. A voi sembreranno epoche, però non sono epoche, ragazzi, è un batter d'occhio, ve ne accorgerete col tempo, ma è l'altro ieri. Io ero piccolo, ma c'ero, quindi la so abbastanza bene la questione. Che succede? Che in questa sbornia di industrializzazione, declinata purtroppo su una classe politica spesso e volentieri non all'altezza, vengono fatti tutta una serie di investimenti che devono far progredire il nostro Stato. E uno degli investimenti che al tempo sembrava più intelligenti era quello per la produzione di energia idroelettrica, quindi dighe. Oggi sapete che ci sono una serie di movimenti che tendono a evitare o a cercare di limitare questa cosa, ma di fatto noi abbiamo una montagna di laghi, fiumi, eccetera, eccetera, in Italia bloccati da dighe per produrre energia idroelettrica. Allora, a un certo punto, per una serie di motivi anche politici, viene scelto il Vajont per ospitare questa diga e vengono fatti degli accertamenti perché il discorso potesse essere ovviamente i famosi dati scientifici, no, di cui abbiamo già cominciato a fare due chiacchiere. E vengono mandati gli esperti, dei quali parleremo estensivamente, i quali non trovano nulla da ridire, ovviamente. Allora, qual è il problema però? Che, come diceva il vostro collega, il monte che incombe su questo specchio d'acqua artificiale che verrà a crearsi si chiama Monte Toc. Voi direte, carino. No, perché nel dialetto locale Toc vuol dire marcio. Ovviamente è una denominazione che non ha un fondamento scientifico, perché quando l'hanno chiamato Monte Marcio si sono semplicemente limitati a prendere atto del fatto che cascava. Non è che hanno fatto i dati, non sono andati a fare le rilevazioni, non hanno usato i cazzo di strumenti e perciò l'hanno chiamato marcio, lo sapevano che era un monte problematico. Allora tu che fai saggiamente? Vai lì come esperto, neghi qualunque rilevanza al sapere di quelli che ci abitano, che si chiamerà, come vedrete, sapere contestuale, sapere locale, e di conseguenza costruisci la diga sotto a Monte Toc. Già un monte che è marcio di suo, gli metti un lago ai piedi, indovina un po' che succede? Che il monte frana. Infatti il problema non è stato la diga che è ancora lì. Il problema è stato il monte che è caduto dentro al lago e ha fatto uscire tutta l'acqua, la quale acqua è scesa e ha fatto un'ecatombe. Quindi diciamo che, come vedete, è interessante tenere un attimo d'occhio anche questi fatti. Tra l'altro c'è un lavoro di Marco Paolini, bellissimo sul Vajont, un atto unico che trovate sicuramente online, che meriterebbe di essere visto, molto ben costruito. Però il problema non è tanto quello, il problema è che noi non siamo cambiati per niente nel frattempo. Perché uno a quel punto avrebbe dovuto, uno, prendere i tecnici e farsi spiegare cosa gli passava per il cervello quando non hanno tenuto minimamente conto della configurazione geologica del territorio. Due, avrebbe dovuto chiedere come mai si era stato scelto quel posto e fare in modo che non si facessero ulteriori errori di questo genere, quindi magari chiedere di chi era la colpa. No, rompiamo le palle col chi è il colpevole costantemente, ma quando c'è da trovare un colpevole, stranamente, non si sa com'è, ma è difficile prenderlo. Quindi di questa storia noi da questa storia traiamo una serie di insegnamenti utili, anche di base, per il vostro corso. Ovvero sia il fatto che, uno, la scienza non è infallibile, manco lontanamente. Due, che spesso e volentieri la scienza non è neanche indipendente. Che questa è una delle tante cose che ci raccontano sul fatto che la scienza è un'attività libera da qualunque tipo di, no, è soltanto un'attività conoscitiva astratta. Non è vero. La scienza spesso e volentieri è al servizio di interessi che non hanno a che fare con la scienza. Interessi politici, perché chiaramente il senatore o deputato di turno riteneva che sarebbe stato di gran prestigio avere una diga, un'azienda di produzione idroelettrica sul suo territorio, come d'altronde è successo per la stesura del percorso dell'autostrada A1, No, non so se lo sapete, ma ci sono state battaglie politiche infinite, non è che abbiamo il percorso migliore, abbiamo il percorso che diversi potentati locali hanno preteso diventasse il percorso, facendo una deviazione di qua, facendo un'altra di là, passando di sopra, passando di sotto. Perché? Perché ci sono collegi elettorali, ci sono voti, c'è potere. Non so se è chiara sta faccenda. Le cose non accadono, nella gran parte dei casi, le cose stupide in particolare non accadono per caso. Accadono perché ci sono dei contesti e delle sinergie o diciamo anche processi invece che si oppongono che fanno sì che vengano fuori certi esiti. E noi studiamo proprio esattamente questo. L'idea della sociologia è studiare i processi sociali, credo di avervelo detto l'altra volta, no? Che vuol dire proprio questi sono i processi sociali. Questo è un processo sociale, già ve l'ho detto. Noi stiamo facendo un qualcosa che non sono solo io che parlo, anche se purtroppo spesso e volentieri lo pare, ma è anche il fatto che voi mi restituiate qualcosa, se non parole, ma oggi abbiamo già avuto un paio di momenti di vostra, come dire, soggettività di studio, ma mi restituite comunque un feedback, un'energia, un'attenzione, una curiosità. Se non lo faceste, fare lezione molto peggio. E vi garantisco che mi è successo spesso e volentieri, quindi ne sono piuttosto al corrente. Ma, e questo ci permette di fare un altro piccolo aside, cos'è questa cosa? Cioè, cos'è questa sensazione di interesse, di curiosità, di passione? Va, mettiamocela sta parola ogni tanto. È quello che noi chiamiamo il feeling. No, andate a un concerto. E che mi, oppure sentite X Factor, no? Che qual è la frase tipo, ah, mi è arrivato, che pare sembra uno che ti ammazza in fronte, però insomma diciamo, che vuol dire mi è arrivato? Sono frasi, come vedete, come quella del feeling, che non significherebbero nulla fondamentalmente. Perché? Perché la nostra lingua non è costruita per dire quelle cose lì. La nostra lingua è costruita per parlare di altre cose, per parlare di strumentalità, per parlare di convenienza, per parlare di altri livelli dell'essere umano, i livelli razionali. Noi non abbiamo mai perso tempo a cercare un linguaggio adatto per le emozioni. Forse ci sarebbe pure, l'hanno fatto i poeti, lo facevano i poeti, ma i poeti, poveracci, per loro non è che passino sto grande momento, no? Però il problema è esattamente quello, è che quel tipo di discorso, quel tipo di energia, quel tipo di vocabolario a noi servirebbe perché è parte integrante del nostro essere umani. Quindi quando voi andate a un concerto e vi trovate immersi, sarete andati a un concerto live di chiunque, non mi interessa chi, ma insomma ci andate, spero. Ok. Non mi vedo particolarmente convinti su questo. Sì, ok, meglio. Allora, cominciamo a fare, datemi una. No, non è il caso. Allora, quando siete lì, lo sentite che non è soltanto un problema di ascoltare la musica? Si sente bene, non è un problema, è un problema di essere lì. È un problema di essere lì accanto agli altri, è un problema di essere lì in quel tipo di situazione così dinamica, è un problema delle vibrazioni dei bassi, è un problema di tante cose che vi fa essere elettrizzati, felici di essere lì, di sentire il feeling. Allora, sto feeling che cavolo sarà mai? Il feeling, dal mio punto di vista, è un residuo, per certi versi, un vestigio di ciò che noi probabilmente sentivamo più intensamente prima, ovvero sia il fatto che esiste qualcos'altro a parte la parola, la convenienza contrattuale ed economica e altre cose che ci lega. C'è una qualche energia che si sente. Se ti alleni, la senti. E se non ti alleni, la senti uguale, non ci fai caso, poi a un certo punto ti accorgi che è finita, ti accorgi che comincia, vai in un posto dove ce n'è tanta e dici, oh cazzo, però come sto bene? Quello è. Ma noi siamo tarati anche su questo. Quindi l'essere umano non è soltanto ragione, che poi se lo fosse ci sarebbe da spararsi perché visti i risultati, però è anche tante altre cose, è corporeità ed è anche emozioni ed è anche capacità di fare simboli. Questo poi lo vedremo un po' meglio nel tempo, però intanto ve lo butto lì perché è interessante. Quindi nel momento in cui noi facciamo lezione, stiamo facendo una cosa di questo genere. Certo, è meno divertente di un concerto, me ne rendo conto, è per quello che ogni tanto metto un pezzo di musica così almeno, come dire, sdrammatizziamo. Però la qualità del feeling che si instaura in un'aula è ciò che fa bella una lezione. Chi c'era sabato scorso alla ricreazione si sarà accorto che c'era un bellissimo feeling. Tant'è vero che sono passate 2 ore senza che ci facessimo caso. E 2 ore non sono poche, ragazzi, eh? Sono soprattutto se stai dicendo cose anche non particolarmente banali, stai parlando di dimensioni dell'essere, del sociale che normalmente non si prendono in considerazione e via discorrendo. Quindi riflettete su questo discorso. Allora, domande fin qui? Ok, quindi abbiamo dato un'occhiata al volo alle varie questioni geopolitiche e culturali che sono accadute in questi 2 o 3 giorni recenti. Ce ne sarebbe anche un'altra interessante, che è il Nobel per l'economia. Chi ha vinto il Nobel per l'economia? Che cos'è il Nobel per l'economia? Qualcuno si è schiarito la voce perché vuole dirci che cos'è il premio Nobel, oppure era soltanto, come dire, boh, mi trovo a passare qua, ma non è il mio problema, come dire. C'è qualcuno che lo sa cos'è il premio Nobel? Ora, mo, mettetevi nei miei panni. No, provate, fate sto sforzo, facciamo un gioco di ruolo. Allora, fate quelli che sono 40 anni che studiano per fare dei ragionamenti di una certa raffinatezza intellettuale e vi trovate davanti a una platea che non sa che è il premio Nobel. Un riconoscimento già in passo avanti, ma poi di
C'è quello per la medicina, per varie categorie.
che? Varie categorie, già stiamo un passo avanti. È un premio che viene dato alle personalità più eminenti in certi settori, non la matematica, quello si chiama premio Volpi, è un'altra cosa. Ma perché c'è il premio Nobel? Chi era Nobel? Era uno, era un altro,
Quello che ha
era
fatto
un.
la dinamite, lui.
Quello che ha inventato la dinamite, vedi, piano piano tiriamo fuori, no? È come se stessi nel torrente col setaccio. E perché poi ha fatto un premio?
Praticamente lui. Lui praticamente.
Oh, comincerò a farvi fare un applauso come con Maria De Filippi, così almeno. Allora,
Lui, se non
vedi?
sbaglio, lui ha fatto la dinamite, ma
Sì.
poi veniva usata per fare del male, no? La guerra, lui non piaceva, lui non voleva essere noto, cioè il suo nome, il suo cognome, non voleva essere noto per far del male. Perciò tutti i soldi che ha ricevuto per aver inventato la dinamite li ha usati per le persone che tutti gli anni facevano qualcosa del bene e perciò è nato il premio.
Vedete? Qualcuno le cose le sa? Meglio, ma vi direi di farle un applauso, effettivamente. Allora, Alfred Nobel è un ottimo esempio di una serie di tematiche con le quali continuiamo a non fare i conti, perché Alfred Nobel scopre la dinamite ed è convinto che sia un grandissimo passo avanti per l'umanità, un po' come Oppenheimer che scopre la bomba atomica, voglio dire, non è particolarmente diversa la questione, ecco. Solo che dopodiché scopre anche, ora non mi ricordo se gli è successo qualcosa al figlio addirittura, devo un attimo ricordarmi, però comunque ad ogni modo a un certo punto sta dinamite viene utilizzata per attentati, per far saltare in aria le case durante la guerra, eccetera, eccetera, e quindi non è che goda di grandissima stampa. E lui si accorge che un'invenzione non è che necessariamente sia, come dire, utilizzata soltanto nel modo in cui tu la immagini. Tu la butti lì e st'invenzione diventa parte di un flusso. Allora vi comunico, già che ci siamo, che questo è un concetto chiave del libro di Morin, dei Sette Saperi, e si chiama ecologia dell'azione. Vuol dire che quando tu agisci, anche se sei motivato dai migliori motivi del pianeta, ciò che tu fai non è solo tuo, ma entra in un contesto e può essere influenzato, modificato, distorto, reso l'opposto di quello che tu intendevi. Guarda caso, Alfred Nobel è un perfetto esempio di questo. E anche Oppenheimer, no? Oppenheimer ha fatto la bomba atomica e l'ha fatta essere la peggior possibile, manifestazione di sé perché pensava che la gente avrebbe capito e non avrebbe più fatto la guerra. Ecco, no? Quindi direi che è piuttosto evidente la questione. Quindi tenete presente questo, anche voi nella vita normale, ragazzi. No? Oggi, quando è stato? Stamattina ho sentito che una 22enne ha falciato un'altra 2 persone sulle strisce. A sentirlo pare banale. Nel momento in cui sei quello che ha falciato le 2 persone sulle strisce, tu non vivi più. Quindi pensateci, ci sono delle conseguenze. cosa che normalmente pare che non vi riguardi, non dico voi evidentemente, ma se senti le dichiarazioni di quelli che fanno dei casini infernali che ti dicono: ah, ma non ci avevo pensato. Perché sei cerebro leso, gli dovrebbero rispondere, perché il problema è esattamente quello. Però tenetelo presente, perché voi come loro potreste essere l'atomica di qualcuno. E non è bello essere l'atomica di qualcuno. Meglio starci un attimo attenti, meglio lasciare il telefono da parte, meglio non bere troppo, meglio non drogarsi. Quando si guida perlomeno, poi fate, in altri momenti fate un po' come pare, perché, come dire, lungi da me di giudicare, però in certi contesti uno deve ricordarsi di essere parte di un contesto. Non ci sei solo tu e la tua macchina, ci sono pure gli altri. Guarda un po' i casi della vita. Ed è un altro dei motivi per i quali siamo tutti collegati. No? Tu non sei da solo per strada e vai, però guardate, fateci caso, quanti di quelli che guidano, camminano, vanno in bicicletta o in motocicletta, non è importante il formato, ma quanti di loro si rendono conto di dove sono? Voi osservate il traffico e vedrete che il traffico è una perfetta metafora del modo in cui noi pensiamo di stare al mondo, soli, senza nessun tipo di responsabilità verso nessun altro. Quindi inchiodo a cazzo in mezzo alla strada, scrivo, mi sbanda la macchina, vado contromano, è uguale, tanto che problema c'è, sono solo io, certo te e altri 8 miliardi di persone che vanno in giro pure loro probabilmente in macchina, in motorino, in motocicletta e col monopattino e spesso e volentieri ci lasciano la pelle. A Roma per questo tipo di atteggiamento c'è un modo molto carino di dire, che mi ricordo disse un autista dell'ATAC che venne superato da uno in motorino che evidentemente contava sugli altri per sopravvivere perché lui non ci badava, e quello lo guardò e gli fece: oh, te sei scritto a matita, che credo sia una delle quelle frasi che risolvono la questione, no? Vuol dire sei temporaneo, mo te cancelliamo e buonanotte perché tanto non sopravvivi, era quella l'idea. Quindi capite che insomma ci sono tutta una serie di cosette abbastanza interessanti. Quindi vi dicevo, Nobel, per cercare di ripulirsi la coscienza, per fare ammenda, per tante ragioni, decise appunto di devolvere la gran parte della sua considerevole ricchezza, perché era una delle persone più ricche del pianeta, per la fondazione del premio, il quale premio invece premia tutti coloro che fanno delle cose buone per l'umanità. Quindi, come vedete, ecco perché vi dico che c'è storia ovunque. Perché quello che ha fatto Nobel è un po' quello che fanno molto meno drasticamente tutti coloro che vogliono lavarsi le mani dalla loro troppa ricchezza. Quindi prendete Bill Gates, prendete Zuckerberg, prendete Elon Musk, prendete tutti questi personaggi che purtroppo conosciamo fin troppo bene, e quello che loro fanno sono filantropi. Vabbè, lasciamo perdere, punto, non vado avanti. Allora, detto questo, però, che cosa succede? Che il problema sollevato da Nobel, ovvero sia il fatto che quello che tu crei ti sfugge dalle mani, è uno dei motivi per i quali abbiamo fatto la discussione sull'intelligenza artificiale l'altro giorno. Perché non so se lo sapete, ma negli ultimi mesi ci sono state una serie di allarmi, perché poi ultimamente ormai non c'è qualcuno che dice una cosa, c'è sempre qualcuno che si allarma, strilla, strepita, invoca furie divine, se riesce ad avere un vocabolario normale. Però comunque qualcuno ha detto che potrebbe essere pericolosa l'intelligenza artificiale. E chi l'ha detto? Quello che l'ha inventata. Allora tu dici: vabbè, allora mo vengo lì, te rompo le rotule, così almeno perlomeno soffri un minimo, sarebbe carino, ma non succederà. Però di fatto il problema è esattamente quello. Come tutte le volte, perché questa è una cosa che sta andando avanti perlomeno da 350 anni, quando tu inventi una cosa, tutti magnificano i lati positivi, scordandosi i negativi. Che però sono tutti lì uguali, non è che se non ne parli non vengono fuori, no? Quello è il problema. Quindi è ovvio che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarti a fare le cose più rapidamente, potrebbe risparmiarti tante cose, no? Potrebbe farti vivere più serenamente, lavorare di meno. Certo, l'hanno detto pure del trattore, l'hanno detto pure del telaio. Però guarda caso, quando sono comparsi il trattore e il telaio, noi non abbiamo lavorato di meno, abbiamo lavorato molto di più. E abbiamo continuato a lavorare molto di più. E questo è il bello della cosa. Quindi noi lo sappiamo benissimo che potenzialmente quelle invenzioni potrebbero farci stare in vacanza 6 mesi l'anno, potrebbero fare in modo che tutti abbiano quello che serve loro per vivere senza particolari problemi. È vero, perché se voi prendeste le famose risorse di quei 2.000 miliardari di cui parlavamo poc'anzi e le distribuiste sul pianeta, saremmo tutti una pacchia. Vi risulta che sia accaduta sta cosa? A me no, guarda un po' strano. Quindi, no, allo stesso modo mi rendo conto che potrebbe essere fantastica l'intelligenza artificiale, ma potrebbe essere anche un serio problema. Perché uno, non è intelligenza, è artificiale, quello perfetto, ma che sia un'intelligenza non lo dicono più manco quelli che l'hanno creata, è il gergo giornalistico, che lo fa per cosa? Per farla diventare interessante, attrattiva, no? Perché noi le martellate sulle palle siamo bravissimi a darcela. Però quella è di fatto una capacità di supercomputo. Fai conti molto più velocemente. Accede ai dati molto più velocemente, con tante O, e quindi è in grado di combinare l'esistente in modi inediti. Ma combina l'esistente, non crea niente. Non so se è chiara sta cosa. Il grande database c'è lì in Sociologica, un articolo di Elvira Seminara, che non credo sappiate chi sia, così a occhio. È una scrittrice italiana interessante, devo dire, molto interessante, che parla esattamente di questo, del problema dell'intelligenza artificiale per gli scrittori. Ve l'ho fatto mettere in rilievo tra i materiali del corso, sempre da Gianluca, se non sbaglio almeno, vediamo. Eccolo qua, c'era una volta lo scrittore, l'Espresso. E questo parla di un racconto di qualche tempo fa, dove qualcuno inventava una cosa che si chiamava script generator. Mi sa che non ho condiviso, vero? Vediamo un po'. Un attimo. Allora. Sala attesa. Ok. Tanto per cambiare, condividiamo. Ok. Ecco qua. Ecco qua, allora vi leggo un brano di questo discorso. Oggi il fattore umano è sopravvalutato e i costi insostenibili. È assurdo destinare milioni di dollari alla fase della creazione quando questo segmento della produzione può essere vantaggiosamente coperto da un riciclaggio sistematico e intelligente dei 2000 anni di racconti sedimentati negli archivi, nelle biblioteche, nelle banche dati. Questo è un racconto di una decina d'anni fa, se non ricordo male, che però descrive esattamente la faccenda. Voglio dire, avete sentito, credo, il taglio della faccenda, no? Per spiegarlo ancora meglio, se tutto è stato scritto, filmato e recitato, e se il campo delle storie è sempre quello, riproducibile all'infinito con infinite variazioni, vuol dire che il racconto finalmente diventato materia prima. E che dunque la sua raffinazione può essere meccanizzata, assemblata, ricomposta, confezionata, messa in vendita in forma di testi di intrattenimento infallibili. Ora, non so se vi rendiate conto della pesantezza di questo discorso. Non tanto perché è ben scritto ed è impressionante, quanto perché rispecchia la gran parte di ciò che viene fatto oggi. Noi, per qualche strano motivo, ne parleremo estensivamente, pensiamo di essere ormai alla fine. Tutto è già stato detto. Che palle! E quindi siamo quelli che riproducono, mischiano. Ecco perché l'intelligenza artificiale funziona benissimo. Ed ecco perché molti di voi fanno copia e incolla sempre. Fateci caso, è esattamente la stessa cosa. In piccolo, il copia e incolla è quello che fa l'intelligenza artificiale. Uno ha detto sta cosa e di conseguenza io la metto qui. Le accozzo, dopodiché che venga bene o venga male si può discutere, perché un buon copia e incolla come una buona tesi scritta con ChatGPT richiede che tu ci lavori parecchio dopo, perché l'intelligenza artificiale è tanto intelligenza, mica tanto. Quindi, no, il problema dov'è? Perché vi sto dicendo questo? Perché in queste cose ci sono spesso e volentieri delle conseguenze che noi non vediamo. Perché noi siamo molto più completi e complessi di quello che ci raccontiamo. No, noi pensiamo di sapere come funziona la nostra mente, ma già ve l'ho detto, non è vero. Conoscere non è come ce lo raccontiamo, è un'altra cosa. E conoscere implica creatività. Implica aggiungere qualcosa al mondo, non semplicemente prendere il mondo e mischiarlo come le tessere di un domino, che può essere divertente fino a un certo punto, ma poi diventa frustrante. tutto già stato scritto. E che stiamo a fare noi allora di finiti? Siamo finiti. Cioè, noi ci stiamo dicendo da soli che siamo finiti. Questo è il grande problema dell'intelligenza artificiale. Però al di là di questo, non sappiamo quali tipi di distorsione nei nostri processi mentali e cerebrali questo potrebbe causare. Vi faccio un esempio banale al quale credo non sarete minimamente adusi, perché dubito che qualcuno di voi conosca dei numeri di telefono a memoria. Qualcuno sì? Bene, perfetto, ok. Allora, io normalmente conoscevo tutta la mia agenda a memoria. Da quando ho comprato il cellulare non me ne ricordo più manco uno. Manco quello di mia moglie, non ci riesco. Mi sfuggono la mente. E non è che l'ho fatta apposta. Il problema è esattamente questo, ed è lo stesso problema che si pose nel momento della scrittura. Tant'è che McLuhan, Marshall McLuhan, che forse avrete sentito nominare perché è uno dei più importanti studiosi di media che c'è stato nel Novecento, diceva: guardate che noi non abbiamo ancora capito quali sono state le conseguenze della stampa. E la stampa ce l'abbiamo da 500 rotti anni ormai, qualcosa di più anche. E dice: ancora quelle non abbiamo capito cosa ci hanno fatto, perché noi, i nostri processi mentali cambiano a seconda degli strumenti e delle strategie con le quali facciamo le cose, senza che noi ce ne accorgiamo. Capito? Quindi una delle tante cose che sta comparendo adesso è un'altra sindrome per la quale non riesci più a orientarti. Perché? Perché usi sempre il GPS. C'è gente che non riesce a trovare le stanze dentro casa sua, tanto per dirvi, ed è documentato questo. Se volete leggere il libro, si chiama L'età della resilienza ed è di Jeremy Rifkin, appena uscito, bel testo, non particolarmente complicato, ma ci sono una serie di esempi di questo discorso. Ok? Quando tu deleghi le tue facoltà a qualcos'altro, le perdi. In un modo o nell'altro le perdi. Vi faccio presente che da antico tolkieniano questa è la storia dell'anello. Né più né meno. Cioè Tolkien aveva capito, no? Tipo 100 anni fa, ben chiara la faccenda, tesoro, eccola tu, metti tutto il tuo potere nell'anello e se te levano l'anello sei fottuto. Appunto, a noi se ce levano il cellulare, spesso e volentieri siamo fottuti. Adesso. E ci sono voluti 15 anni, manco. Perché, voglio dire, gli smartphone sono una cosa veramente dell'altro ieri. Io mi ricordo i Motorola, mi ricordo le valigette, tutti, me li sono fatti tutti, quindi siamo al corrente. Però prima erano telefoni, vabbè, comodo, non devo andare a cercare la cabina col gettone, che era una rottura di palle che non ve la sto a descrivere, anche perché c'era sempre dentro uno che stava litigando con la ragazza, stava lì 40 minuti e tu là fuori, madonna mia, devo parlare con qualcuno, risse, cose. Adesso non c'è più questo problema, ma non c'è proprio manco più il problema di telefonare a qualcuno, perché scriviamo i messaggi, perché guardiamo le cose, carino, per carità. Ma che ci costa questo? Se qualcuno di voi legge il fantasy sa perfettamente che c'è sempre un costo. E non è casuale che ce lo mettano. Ce lo mettano perché il fantasy è quel poco di epica che riusciamo a salvare, quel poco di narrazione simbolica che ci riusciamo a permettere oggi, che è un mondo che è talmente grigio e noioso che francamente c'è da spararsi. Allora il fantasy in qualche modo cerca di darti quel qualcosa in più, quella storia antica, quelle storie epiche, miti, leggende, tutte quelle cose lì di cui abbiamo una fama incredibile. Ecco. Però il problema è quello, c'è sempre un costo. Quindi l'intelligenza artificiale che ci costerà? E soprattutto la domanda fondante anche alla luce di queste cose che ci dice la Seminara è un'altra: ma perché io dovrei leggere un libro scritto dall'intelligenza artificiale? Che questa domanda non se la fa nessuno, però è un po' un problema, nel senso, perché io leggo? Posto che io legga, ovviamente, se non leggo il problema non si pone. Però se io leggo, qual è il motivo per cui io leggo? Perché fateci caso, ragazzi, e questo tornerà con Simmel perché è un tema focale di Simmel. Io leggo per sapere cosa pensa qualcun altro. Non leggo per vedere delle parole una dopo l'altra. Non so un computer, dimmi.
Sempre che, cioè, in ogni libro ci sta un po' del suo autore, cioè, per esempio, io non leggerei mai nulla che non sia scritto da qualcuno, proprio perché non ci sta niente di quel qualcuno all'interno del libro, cioè è una maglia assurda. Per esempio, un libro magari mi può piacere perché proprio quell'autore la pensa e mette all'interno un po' del proprio animo, ma l'intelligenza artificiale è totalmente vuota.
Oh, allora dice giustamente la vostra collega, e questo è il pensiero di Zimmer, quando vedremo se ci riusciamo, che queste sono cose universitarie per cui non è detto che cioè, se riesca, però potrebbe darsi. Quando Zimmer dice che il passaggio alla cultura è un'alienazione del tuo spirito, dice esattamente questo. Dice, quando tu crei qualcosa, dentro c'è un quantum del tuo spirito e tu te ne separi. Ed è un gesto coraggiosissimo perché non è detto che tu poi lo recuperi. Però lo metti a disposizione del mondo e soltanto mettendo a disposizione del mondo che cresci e il mondo cresce. Ma poi arriva la produzione in serie e già lì è un po' un problema perché l'oggetto artigianale in qualche modo incorpora l'energia, la creatività, la competenza di chi lo crea. Ma un oggetto fatto dalle macchine? Che c'è dentro un oggetto fatto dalle macchine? Come vedete, noi ci stiamo allenando alle cose vuote da secoli. Ecco perché c'è l'intelligenza artificiale. E tutti ne parlano, molti ne parlano in modo entusiasta, perché noi siamo abituati alle cose vuote. C'era una bellissima poesia di Thomas Eliot che vi invito caldamente a leggere, che si chiama Gli uomini vuoti. Ed è esattamente quella, ed è anche la chiave per capire tutta la narrativa sugli zombie. Perché non serve che qualcuno sia non morto e con la bava alla bocca, basta che lo guardi per strada con gli occhi vuoti e il cellulare in mano e hai risolto. Ce l'hai lì gli zombie, ce ne abbiamo quanti ne volete di zombie tra i piedi. Ed è quello il problema. Perché se io devo pormi il problema come scrittore, che una macchina mi superi, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Quello è il problema. Perché se siamo a livello che quello che io vorrei dire è talmente ininfluente che può essere sostituito da una macchina. Fate le due conti, ma abbiamo perso da qualche parte. Non so se è chiara questa questione. Quindi è quello il dramma. Quando voi andrete a fare le tesi con ChatGPT, io mi auguro che non accada. Però voi verrete spossessati della capacità di cercare, della capacità della gioia dello scoprire, dell'inciampare in un nome e dire cazzo, è questo che sta a fa qua? Perché ha scritto anche di questo. Quello è lì diventerete qualcosa. Ma se lo fa la macchina. Voi che fate? E soprattutto, che lo fate a fa? Non so se è chiara sta faccenda. Cioè,
Hanno alzato la mano.
hanno alzato la mano. Allora, hanno alzato la mano. Allora, ditemi. Allora, chiede la vostra sensata collega se queste sono delle problematiche tipiche dei paesi ricchi oppure no. Beh, diciamo che essere ricchi da questo punto di vista aiuta, però il problema è che noi, come Occidente, abbiamo reso in qualche misura la nostra prospettiva sul mondo quasi globale. Quindi di fatto il problema ormai è un problema che hanno un po' tutti. Chiaramente. A livello di processi culturali richiede questo una serie di adattamenti, analisi specifiche particolari, perché non tutte le culture ricevono gli stessi input allo stesso modo, come dovrebbe essere probabilmente ovvio, ma è meglio specificarlo. Per cui diciamo che quello che vi sto dicendo io è fondamentalmente comune all'Occidente industrializzato, però minaccia di diventare, come dire, poi globale, perché i trend purtroppo quelli sono al momento. E se non cominciamo a cercare di metterci una pezza da adesso, probabilmente avremo dei bei problemi in futuro. Comunque, bene, vi ringrazio, facciamo un break e poi cominciamo con la seconda parte didattica. Poi dicevamo, parla di aspettative, che sono quelle che rientrano nel gioco dei ruoli. Tu ti assumi tanti ruoli e tanti hanno aspettative nei tuoi confronti. Qual è il problema? Che spesso e volentieri queste aspettative, a parte tutto, possono essere distorsive. No? Dice a un certo punto, dice per tutta la canzone fondamentalmente, che ci dice Billy Joel? Dice tu hai fatto la vita che tutti si aspettavano da te, perché evidentemente eri un WASP. Sapete cos'è un WASP? White Anglo-Saxon Protestant, il modello di successo dell'americano, bianco protestante, anglosassone, bianco, anglosassone e protestante, e quindi appunto ti sei portato tutto il peso del family pride, no? Dell'orgoglio di famiglia. Che cos'è l'orgoglio di famiglia in termini sociologici? L'appartenenza di cui abbiamo parlato l'altra volta, il fatto che tu hai degli status ascritti. Vorrei che cominciaste a capirla sta cosa, perché funziona così. Ecco perché vi dico che la sociologia è ovunque. Perché questa storia, che è la storia di, potrebbe essere di chiunque di noi, è la storia di qualcuno la cui vita è stata vissuta dagli altri. Infatti lo dice a un certo punto, ha delle parole secondo me bellissime. Quando è che la smetterai di essere il sogno di qualcun altro di te stesso? Do what's good for you, or you are not good for anybody. Se non sei il primo a essere realizzato, non vali per nessuno. E noi invece abbiamo questo alibi costante dell'occuparci degli altri per non guardare nel nostro interno. E questa, ragazzi, è un'altra cosa che troveremo a lezione, perché è l'anima della teoria soggettiva della Bildung romantica, la formazione di Goethe, la formazione di Foscolo, la fondazione, quelle cose che forse ricorderete da scuola. Dicono esattamente questo perché chi ha creato la Bildung, che era un tale von Humboldt, al quale, guarda caso, è intitolata l'Università di Berlino oggi, quindi non proprio pezzefichi, quando gli chiesero di diventare ministro della cultura, gli rispose: no, devo lavorare su me stesso. E quindi gli dissero: ma tu sei egoista? E lui gli rispose esattamente questo. E disse: no, perché se non risolvo i miei problemi, le cose con me stesso, non posso aiutare nessun altro. E non è egoismo. È rendersi conto di come vanno le cose in verità. Perché noi attraverso l'occuparci degli altri facciamo bella figura, invochiamo tutta una serie di apparenze bellissime, ci sentiamo anche contenti, per carità c'è anche una parte utile e bella in questo, ma non se diventa un alibi per non vedere, per non conoscere noi stessi, che mi pare l'abbiamo detto la settimana scorsa, no? Conoscere se stessi è uno dei compiti più duri con i quali dobbiamo fare i conti, non solo perché spesso e volentieri siamo delle merde, detto così, ci sono anch'io, quindi non c'è problema, ma perché ci sono queste cose in ballo. Allora tu vorresti fare una cosa, però tuo padre e tua madre da quando sei nato che sognano per te che diventi medico. E quindi vai a medicina. Anche se tu vorresti scrivere un romanzo, come James qui, no? Dice: quando è che scriverai il tuo capolavoro? Mai, perché hai sempre fatto quello che gli altri ritenevano giusto per te e non ti sei mai posto il problema di quello che potevi ritenere tu giusto per te, che è esattamente quello che vi dicevo l'altra volta, no? Se non sai quello che vuoi, chi puoi aiutare? Chi puoi orientare se sei disorientato? L'unico sistema per poter essere d'aiuto a qualcuno, l'unico sistema per stare bene con se stessi, che non è poco, è più o meno avere un'idea discreta di quello che tu vorresti essere, di quello che tu vorresti fare. Poi dopo è difficile, per carità, certo è difficile, però già saperlo è un passo avanti. Se lo sai, magari puoi anche agire di conseguenza, ma se non lo sai, fai quello che gli altri ritengono tu debba fare. E quindi t'arrampichi su queste benedette scale delle aspettative, perché poi le aspettative sono sempre al rialzo. Non c'è mai qualcuno che si aspetta una cosa normale da te, perché dov'è lo sforzo, dov'è il problema? Altrimenti no, le aspettative sono che devi sempre fare di più, no? Finché a un certo punto ti rompi. E quindi la questione è interessante, perché appunto gli chiede, hai sempre fatto tutto quello che ti hanno chiesto, ma hai considerato invece che potresti fare qualcosa che ha a che vedere con te stesso? Io devo dire che sia la canzone che quello che ha montato il video sono due testi di sociologia spettacolare per quanto mi riguarda, perché ecco, questa è la fatica di Sisifo, immagino sappiate, ma ce n'era un altro di passaggio che era particolarmente piacevole e adatto, che ci riporta esattamente a quello che stavamo dicendo l'altra volta. Chissà dove cazzo sta. Eccolo. Vi dice qualcosa questa? Che concetto di cui abbiamo parlato la settimana scorsa illustra questo disegno? La scalata sociale, molto bene, la mobilità sociale potremmo dire in modo meno aggressivo, però è quello, giusto. Ed è da dove ripartiamo oggi a far lezione, quindi ci troviamo abbastanza bene, perché eravamo rimasti appunto al fatto che la mobilità è un processo che non è sempre stato lì, ma è comparso con la modernità, con la trasformazione degli status da ascritti ad acquisiti. Ne ho parlato di questa cosa, mi pare, no? Ok. Allora, come vedete, questo in qualche misura è una cosa che potremmo chiamare l'anima della modernità, non dell'email, però della modernità sì, che era quello che vi dicevo forse la volta scorsa, se no ve lo dico adesso, perché qual è il problema? È che con la modernità noi riteniamo di dover migliorare la nostra condizione sociale. E quindi di dover salire, diceva giustamente il vostro collega, scalata sociale, è vero. Arrampicata sociale, no? Quante volte sentiamo parlare degli arrampicatori sociali? Guardate i casi della vita, le parole continuano a suggerirci una corporeità dell'azione. Quando noi dobbiamo parlare di concetti astratti, lo facciamo in termini concreti, perché la distanza sociale non è lo spazio che c'è fra me e lei, però guarda caso, per descrivere quello spazio di status, quella differenza fra strati di cui abbiamo parlato, io uso dei termini geografici, parlo di distanza, anche se stiamo vicini, anche se stiamo attaccati, la distanza resta. Ma come faccio a esprimerla? La esprimo attraverso dei termini concreti, perché la nostra lingua, il modo di parlare umano, è cominciato da parole concrete: alto, basso, duro, freddo, caldo. Quello abbiamo cominciato a dire perché eravamo corpi che cominciavano a elaborare culturalmente il proprio ambiente. E questo registro, che è il primo registro col quale abbiamo parlato, poi è quello che abbiamo usato man mano che le nostre capacità mentali andavano verso l'astratto. E abbiamo cominciato a immaginare valori, abbiamo cominciato a immaginare schemi astratti di riferimento, però l'abbiamo chiamati sempre con delle parole concrete. Non abbiamo creato un'altra parola che potesse essere, che ne so, blafroca, brutta, effettivamente fa schifo, ma ne verrà a mente un'altra. Comunque, ad ogni modo, abbiamo usato una parola che c'era, perché per associazione, per metafora, per capacità creativa della lingua, quello che volevamo esprimere veniva bene col termine distanza. Quindi noi riteniamo di doverci migliorare, perché questo gesto, poi lo vedremo, è un gesto, l'andare verso l'alto è un gesto che noi associamo al miglioramento. Sempre. Tant'è che la Madonna scende, tant'è che quando festeggia alzi le braccia al cielo. Ci sono tante questioni che rivedremo un po' meglio dopo, però tenetele presente. Quindi noi saliamo, o vorremmo salire, e come facciamo a salire? L'abbiamo detto l'altra volta, scegliendo degli status che secondo noi faranno in modo che il nostro status complessivo cresca. Ovviamente crescendo lo status aumentano, come abbiamo detto, i privilegi, i benefici, le opportunità, tutta una serie di questioni che al crescere dello status diventano più semplici, più numerose, più accostabili. Se lo status diminuisce, le tue opportunità pian piano si restringono. Quindi, come vedete, aspettative, status, mobilità sociale sono strettamente correlati. Noi spesso e volentieri ci sentiamo motivati a questo perché qualcun altro ci ha convinto che è così, non perché ne siamo convinti noi. Ed è quella che chiameremmo pressione sociale. Ora, qual è il problema? Non so se ve l'ho detto, ma ve lo accenno e ve lo ripeto nel caso. Se pensate alla piramide sociale, che è, diciamo, lo schema normale di stratificazione col quale si ragiona, vi accorgerete che c'è un problema numerico, nel senso che quelli che stanno male sono molti più di quelli che stanno bene. Giusto? Ne abbiamo parlato questo l'altra volta, perché poi abbiamo parlato dei valori, mi comincio a ricordare la questione. Come mai? Perché, come abbiamo detto, c'è un sistema di valori a monte di tutto questo schema che giustifica il fatto che qualcuno stia meno bene di altri, in modo che quello che sta meno bene lo trovi giusto. Ma se io a tutti questi dico costantemente che devono migliorarsi, come faccio a mantenere un equilibrio? Perché in cima non c'è tutto sto spazio. Non so se è chiara sta faccenda. Cioè, se tutti quelli che stanno ai livelli bassi della piramide volessero giustamente migliorare la propria condizione, ci riuscirebbero tutti? No, perché poi ci sarebbe un problema, chiaramente, no? Avremmo una piramide sulla punta, al contrario, non reggerebbe. Quindi io, di fatto, con questo incentivo costante al miglioramento, non ottengo un miglioramento sensibile della popolazione, ma ottengo comunque un risentimento profondo e una frustrazione che galoppa. Perché per uno che ci riesce, 100 non ce la fanno. e anzi, invece di salire scendono. Come abbiamo visto oggi, lo schema della stratificazione sociale è fatto a coppa di champagne, perché noi non riusciamo mai a dire le cose brutte, cioè ci mettiamo sempre qualcosa che in qualche modo le ingentilisca, e quindi tu pensi a una coppa di champagne e dici, vabbè, che carino, un ciufolo, come si dice, perché vuol dire che parecchi hanno tanti soldi, in mezzo non c'è nessuno e tutti gli altri sono senza una lira, detta proprio in modo, no, la scomparsa del ceto medio, è quello che stiamo vivendo oggi. Quindi, come vedete, la questione è piuttosto interessante, piuttosto attuale ed è piuttosto personale, spesso e volentieri, perché io immagino che parecchi di voi, vuoi dire qualcosa? Dimmi, anzi, stand up.
Status, aspettative e miglioramento sono connessi tra di loro anche in modo negativo.
Anche?
Puoi anche crescere di status, ma puoi anche peggiorare nelle aspettative e non puoi, cioè, puoi anche non migliorare, ma peggiorare.
Oh, dunque, allora, dice la vostra collega, sono connesse anche in modo negativo per migliorare il tuo status ma non rispettare le aspettative. Ci sono delle situazioni in cui questo accade, effettivamente.
Nel senso che magari cresci economicamente perché migliori il tuo status, ma cioè hai più possibilità economiche e quindi ti interessa un po' meno di altre cose, un pochino più importanti.
Insomma, assolutamente sì, se ti interessa. Ma pensate che quello che sta dicendo la vostra collega è l'ultima campagna di Fineco. Non so se avete visto lo spot, sapete chi è Fineco? Devo spiegare tutto ogni volta. Fineco è la prima banca online italiana, è anche una banca che funziona discretamente bene, sono correntista da 20 anni, quindi posso dirlo, che ha fatto questo spot ultimamente che dice: tu la devi smettere di cercare le cose che hanno un prezzo invece di quelle che valgono. E tu dici: cazzo, sei una banca. Ma vi siete impazziti, cioè, però dice delle cose sensate, perché l'idea è generalmente quella, ma lo stesso è quella delle carte di credito, non so se vi ricordate, certe cose non hanno un prezzo, per le altre c'è Visa, è come se pagasse lei, no? Quelle cose divertenti anche, però guarda caso sta cosa gira, nel senso che comincia a diventare abbastanza diffusa la sensazione che un'eccessiva attenzione all'economico non sia poi tanto sana per l'essere umano. Peccato che poi nel comportamento pratico sta cosa un po' si perda, ma questo poi lo vedremo con calma. Però una cosa interessante che invece deriva da quello che diceva la vostra collega è che ci sono delle situazioni in queste dinamiche che spesso e volentieri sono complicate. Uno dei casi di questo specifico è quello dei portieri dei condomini di Manhattan. Voi direte, non so se avete visto Billions, se vi è capitato di vedere qualcuno, no, bene, vabbè, doveste vederlo. Perché i portieri dei condomini di Manhattan hanno dei problemi? Perché hanno una notevolissima capacità economica, perché hanno degli stipendi della Madonna, ma non hanno nessun prestigio sociale. E questa cosa nella nostra cultura è strana, perché noi associamo la capacità economica al prestigio, mentre il portiere del condominio di Manhattan viene trattato come un servo da tutti quelli che abitano nel condominio, deve comportarsi come tale, quindi ha un fortissimo conflitto di ruolo, guarda un po' i casi della vita, no? Perché si sentirebbe titolato ad avere tutt'altra considerazione e riconoscimento, e invece non ce l'ha. E non è il solo caso, ma questo è quello più studiato, perché appunto addirittura lo trovate nelle serie televisive, è una storia ormai particolarmente emblematica di questo genere di discorso. Però, come vedete, vuol dire che nel discorso delle componenti dello status può esserci qualcosa che non quadra, perché noi ci teniamo a essere riconosciuti, ragazzi. Il famoso libro, il terzo libro che avete della professoressa Corvino, è tutto giocato su questo discorso. Noi oggi ci teniamo moltissimo a essere riconosciuti, perché, e qui vi integro, perché non avendo niente dentro abbiamo bisogno che qualcuno ci confermi che esistiamo, ed è un problema, perché quello che noi cercheremo di imparare, io cercherò di trasmettervi, è che il mondo va considerato con un approccio inclusivo, vuol dire et, ci sono io e ci sono gli altri. Noi invece siamo passati, come al solito, perché usiamo normalmente un approccio out-out, e out-out si scrive con la A perché è latino, prima che mi cominciate a scrivere out in inglese, che è una cosa che mi fa sanguinare gli occhi. Allora, quindi out in latino vuol dire o, ed è un approccio dicotomico e divisivo. Quindi noi al momento siamo nella fase in cui gli altri contano tutto. E questo si vede da una serie di dinamiche più o meno patologiche come il cyberbullismo, i suicidi per delle questioni che tutto sommato lascerebbero il tempo che trovano, la fame di like, il riconoscimento attraverso i vari social, eccetera. Però quello che dovreste capire è che non è che è colpa dei social, perché noi, siccome appunto stiamo costantemente alla ricerca di alibi, ce l'abbiamo con tutto quello che capita. Allora, un tale Richard Sennett, che è un autore del quale parleremo molto e tra l'altro anche autore delle ricerche sui portieri di Manhattan, quindi diciamo che siamo in zona, in un bellissimo libro degli anni 70 che si chiamava Il declino dell'uomo pubblico, osservò una cosa. Noi siamo diventati spettatori alla metà del Settecento. E lui dice addirittura, noi siamo diventati spettatori nel momento in cui abbiamo accettato il prezzo fisso nei supermarket. Figuratevi quanto le cose possono essere meno ovvie di quanto non ci paia. Perché? Perché dice, finché non c'era il prezzo fisso, tu andavi lì e discutevi, che è una cosa che odio personalmente, quindi lo dico con un senso anche di colpa, perché per me il prezzo fisso va benissimo. Però il fatto che tu discutessi voleva dire che eri protagonista di un processo. Non so se è chiara la cosa. E che se ti interessava l'articolo eri disposto a perderci tempo, a metterci le risorse, ad avere una capacità di contratto, insomma tutta una serie di capacità che noi abbiamo perso. Perché col momento in cui è arrivato il prezzo fisso, tu cosa fai? Guardi e compri. Fine. A teatro, questo è successo esattamente allo stesso modo. Perché il teatro shakespeariano, non so se sapete che stanno chiudendo il Globe Theatre a Roma, tra le altre cose, questi momenti così piacevoli. Però comunque il teatro shakespeariano non era il teatro che forse conoscerete voi oggi, ovvero sia quello in cui devi star zitto, chiuso, in religioso silenzio e ammirazione di coloro che sono sul palco. Il teatro shakespeariano c'era gente che urlava, tirava le cose, stava seduta sul palco, fermava l'attore e diceva rifallo, rifallo, ci è piaciuto, c'era il bis, era così, non è che finiva e glielo chiedevi, glielo chiedevano subito. Era un processo, era società che si faceva. Tant'è che poi ci abbiamo trovato i modi per diventare quello che siamo diventati noi. Perché la parola ruolo parte dal latino, ma l'abbiamo ripresa al tempo elisabettiano delle città. No, adesso lo vedremo un po' meglio. Però questo è, pian piano siamo diventati spettatori, siamo andati lì, ci siamo seduti e abbiamo guardato quelli che vivevano al posto nostro. Allora, siccome noi eravamo già spettatori, la televisione era ovvia, ma tu non puoi dire che è colpa della televisione, perché il processo era partito secoli prima. La televisione è un esito. Non so se è chiara sta cosa. Non puoi dare la colpa alla televisione di qualcosa di cui lei è l'effetto. Tu già facevi lo spettatore prima, già ti eri chiamato fuori prima, già non volevi avere rapporti prima, già stavi chiuso nel tuo prima. E poi è venuta la televisione perché uno chiuso che gli fai? Gli fai guardare una scatola, va benissimo. Allo stesso modo, noi avevamo già rinunciato alle relazioni da mo', prima che arrivassero i social. E infatti i social, guarda caso, hanno preso tutto il registro linguistico dei rapporti primari. E qui andiamo a parlare di un'altra cosa che non vi ho ancora detto, ma noi abbiamo delle categorie per descrivere le relazioni che mettiamo in atto con gli altri, che sono relazioni primarie o rapporti secondari. Aiutatemi a ricordarla sta cosa perché io sono cresciuto che erano tutti rapporti, quindi spesso e volentieri mi leggo un po' e continuo a usare rapporti primari, ma non mi piace, capirete perché. Ad ogni modo, questo è un nodo interessante, una cosa utile da tenere presente. Perché? Perché la relazione primaria è quella più importante, non siamo molto originali, quando parliamo di qualcosa di primario normalmente è perché è venuto prima, perché è importante, cioè tutti i motivi ovvi, infatti troveremo gruppi primari, relazioni primarie, cioè una noia mortale, però d'altronde. Allora, la relazione primaria qual è? Qualcuno mi fa un esempio di relazione primaria? Genitori. Poi? Amici? Amici, ok? Chi offre di più? Fratelli, sorelle, parenti, mettiamola in modo. Poi? Oh, a me sta cosa mi fa ammazzare dalle risate. Secondo voi, una nuova famiglia come si genera? Voglio dire, se le relazioni primarie, che sono quelle importanti, sono gli amici e la famiglia, il partner dove lo metto io? Perché se non è una relazione primaria, mi chiudo, saremmo finiti tutti che apri una famiglia e chiudeva lì. Quindi non vi sbagliate, perché questo è un errore che mi fate sempre. Le relazioni primarie sono i parenti e gli amici, ho capito, e quello con cui va a letto non ce lo vogliamo mettere, ci fa schifo, cioè qual è il problema? Chiunque esso sia e comunque sia fatto. Ecco, ad ogni modo, perciò ci sono anche i partner evidentemente. Diciamo che per uscire un po' da questa categorizzazione, che è una tecnica di definizione un tantino rozza, e questo perché ve lo dico? Perché voi rispondete spesso all'esame così. Allora, cos'è questo? Ah, sono questo, questo e questo. Che è bello, per carità, però noi saremmo un tantino più, no? Tenderemmo a dei discorsi un tantino più articolati. Gli esempi li faccio dopo, prima do una definizione. Allora, qual è la relazione primaria? La relazione primaria è quella nella quale i componenti sono insostituibili. Se c'è una signora che somiglia tanto a mia mamma, non è uguale. Mia mamma è mia mamma, stop. Mia moglie è mia moglie, stop. Non posso cambiarle senza che cambi la relazione. Non so se è chiara sta cosa. Le relazioni primarie hanno a che fare con quelli che le mettono in atto, con quelli che le vivono, e trovano il loro scopo al loro interno. E io non amo mia madre perché mi conviene, anche se oggi, diciamo che purtroppo è un punto di vista che si sta affermando, ma fa parte di tutta una serie di problemi. Io amo mia madre perché lei, io sto con i miei amici perché mi piace stare con i miei amici, non perché me ne viene qualcosa, non perché mi fanno guadagnare dei soldi o perché facciamo i filmati stronzi e andiamo a sbattere contro i muri o ammazziamo la gente col SUV. No, sto con i miei amici perché mi fa piacere stare con i miei amici, tant'è che con i miei amici spesso e volentieri non faccio niente. Non so se a voi è capitata questa cosa, no? Noi avevamo sta cosa che tutte le sere d'estate ci trovavamo regolarmente pronti, che famo stasera, e passavamo 8 ore a decidere cosa avremmo fatto. Dopodiché ci salutavamo, andavamo via, e avevamo fatto mai niente. Però il problema non era fare, era stare. E quello è il problema. Tu stai con qualcuno, stai bene, quel feeling di cui parlavamo prima, che non abbiamo le parole per definire, perché non ci sono le parole, fateci caso. Devi usare delle formule arrabattate, perché non c'è un termine che indichi la piacevolezza del passare il tempo con qualcuno. C'era prima. Tant'è che Simmel ci ha scritto sopra l'arte della conversazione, la socievolezza, tutta una serie di cose che quelli prima, che dovrebbero essere dei selvaggi rispetto a noi, avevano capito benissimo e noi no. Però, prescindendo da questo, allora quindi il rapporto, la relazione primaria è una relazione in cui i membri e i componenti sono insostituibili e che trova in se stessa il suo fine. Ci siamo? Il rapporto secondario, invece, più che un rapporto tra persone, è un rapporto tra ruoli ed ha un chiaro connotato strumentale. Allora, per molti versi, quello che noi stiamo intrattenendo ora è un rapporto primario. Scusate, secondario. Perché? Perché io sono docente e voi siete studenti. E siamo qui esattamente per questa ragione, altrimenti non ci staremmo frequentando, non solo. Ma se ci fosse un altro docente o avessi un'altra platea, sarebbe sempre uguale. Cambierebbe nulla alla forma del rapporto. Quindi io posso avere altri studenti, voi potete avere altri docenti, il rapporto non cambia. E siete qui perché volete qualcosa. L'abbiamo già detto anche l'altra volta, probabilmente volete laurearvi, io mi auguro che vogliate imparare, che è un'altra cosa, come abbiamo già detto, che vogliate crescere, e quindi eccetera eccetera. Però questo è un problema di aspettative. Non so se vedete come le cose vengono in atto. Con gli strumenti di base della sociologia tu riesci a descrivere quasi tutto quello che fai nella giornata, perché è quello che stai facendo da sempre. Funziona così. Ok. Ci siamo fin qui? Perché siamo andati a finire a parlare di relazioni primarie e rapporti secondari? Siamo andati a finire su questo tema perché parlavamo dei social. Allora, dicevo, non è un caso che i social abbiano preso la piega che hanno preso, perché loro nascono come una cosa che chiameremo agenzia vicaria di socializzazione. Non ve lo spiego, però vi dico anche prima che vuol dire. Vuol dire nascono esattamente perché c'era un problema di relazioni primarie. Quello è il grande punto focale. Quindi, tu, quando frequenti un social, diventi amico di qualcun altro. Ma di che? Ne parliamo? No? Tant'è che questa cosa è diventata talmente rilevante che nel vocabolario è cambiato proprio il set di verbi. Cioè, prima amicizia c'era scritto fare amicizia, adesso c'è scritto richiedere amicizia, concedere amicizia. Ma vaffanculo, non ci hanno messo, ma lo aggiungerei io. Che trasmette il rapporto amicale, che dovrebbe essere un rapporto pari, di pari dignità, in un rapporto gerarchico. Perché io sono quello che pietisce e tu quello che mi accorda. Non so se la capite sta cosa. Non è un rapporto pari, è un rapporto di potere, nascosto. Chiamato con un altro termine, perché sennò magari lo sgami. Ed è tutto così, le comunità. Cioè tutti i termini che voi usate correntemente nel mondo dei social sono tutti termini rubati dalla sfera delle relazioni primarie e trapiantati lì per cercare di soddisfarti. Ma guarda un po' i casi della vita. Dico, guarda un po' i casi della vita. Non sono qualitative, sono quantitative. Tu misuri i like non a seconda di chi te l'ha messi, ma di quanti sono. Che cazzo di amicizia c'è là dentro? Oh, ci avrai pure qualche amico, voglio dire, però nella gran parte dei casi io ho 4.000 amici su Facebook. Sarei una delle persone più, no? Meglio poste al mondo con 4.000 amici, ma ne conoscerò bene una trentina, 40, 50, forse 100 perché sono un tipo abbastanza socievole, però basta. C'ho una schiera di thailandesi con i quali giocavamo a un gioco di ruolo di massa qualche tempo fa, che siamo tutti amici, ci facciamo sempre gli auguri, ma poi? E soprattutto perché? Perché è interessante sta cosa, no? Torniamo al riconoscimento. Che siccome io vediamo, parliamo dei rapporti di relazione in termini di valore di riconoscimento. Secondo voi qual è più importante? La relazione primaria o il rapporto secondario? Primario? Siamo d'accordo sul primario? E avete ragione, la relazione primaria da un punto di vista di intensità di riconoscimento è incomparabile, perché cercano proprio te. Sei proprio tu quello con cui vogliono parlare, con cui vogliono stare, che vogliono abbracciare. Tu, non altro, non uno che ti assomiglia. E questa cosa ti dimostra che esisti. Tanto che manco te pone il problema, spesso e volentieri, pensa, è buffo, no? Però la relazione primaria è una relazione ingombrante. La relazione primaria comporta un set di aspettative molto più cogente delle altre. Vi ricordate la scala di prima? Ecco. Quelle, no? Il fatto che qualcuno ha titolo a chiederti cose, ha titolo a pretendere cose da te, ha degli strumenti molto più sottili ed efficaci per fare in modo che tu ti adegui, può giocare sui tuoi sentimenti, sono una serie di legami significativi. Come vi dicevo, tutto viene con un prezzo. Tant'è che la famosa parola famiglia, che è diventata oramai in modo incredibile uno delle parole chiave di qualunque tipo di serie televisiva, soprattutto l'americana, che fino a 10 anni fa manco sapevano che schiera la famiglia, adesso se darebbero fuoco gli uni per gli altri, e tu dici, boh, sarà. Ma ad ogni modo, da dove viene la parola famiglia? Viene da una lingua prelatina, che è losco, che è il termine famul, voleva dire schiavo. Quindi, andiamoci un attimo leggeri sulla faccenda del mulino bianco, perché da una parte, voi che siete specialisti della sicurezza dovreste sapere che il 90 e rotti per cento di crimini avviene all'interno della famiglia, quindi tutti questi che tessono ste grandi loti della famiglia, ah, ok, per carità, a me piace la famiglia, però no, un attimo le pinze, potrebbe non essere una cattiva idea. E soprattutto la famiglia è uno dei grandi poli potenziali di distorsione della vita delle persone. Perché, come il povero James dimostra, spesso e volentieri la famiglia decide ciò che fai. Ora, questo se lo riportiamo agli status ascritti di cui parlavamo la volta scorsa, come abbiamo detto, ha dei lati positivi, perché tu non devi decidere, no? È già tutto bello che predeterminato. Se sei nell'ottica, se la vedi allo stesso modo, se rientri nel sistema di valori, stai sicuramente meglio di noi. Di questo non ho dubbi proprio, in assoluto. Però, per noi queste cose non si reimparano, quindi andiamoci con i piedi di piombo, ma teniamo presente che il volersi liberare dalla famiglia in nome della famosa indipendenza ed autonomia è un atto di automutilazione, perché la famiglia è uno dei luoghi focali del riconoscimento ed è uno dei motivi per i quali tanti la sopportano contro qualunque logica, è uno dei motivi per i quali tanti rapporti malati vanno avanti a lungo, perché quello è l'unico che ti vede. E anche se ti picchia, anche se ti tratta di merda, anche se è un violento o una violenta, perché capita anche questo ormai, però tu almeno esisti. E per noi il problema di esistere sta diventando un problema serio, ragazzi. Ci siamo fin qui? Allora, che succede? Che nel premoderno, cioè prima dell'industrializzazione, quando tutti vivevano in piccoli nuclei dispersi sul territorio, eccetera, una persona mediamente conosceva altre 300 persone in tutta la sua vita. Vuol dire che qui già avremmo chiuso. Fine. Non conosco più nessuno. Per tutta la vita. Diciamo che in un'ottica di questa categorizzazione di rapporti che vi ho appena detto, è difficile trovarne uno equivalente, perché se tu conosci 300 persone da sempre, non è né primario né secondario, è qualcos'altro, perché tu di loro sai tutto, no? Sai il carattere, sai da dove vengono, sai tutta la loro genealogia a monte. Non so chi di voi viva in piccoli centri o frequenti piccoli centri. Io vado spesso e volentieri al lago di Bolsena, a Capodimonte, ormai sono, diciamo, capodimontano adottato da 40 anni, e ancora oggi quando incontro gli amici con le nonne, le madri, mi cominciano a fare: ma tu sei il figlio di quella? No, ferma, io non sono nato qui, non ci sono qui in questa cosa. Però la conoscenza tradizionale è la conoscenza che ti fa tutto il lungo elenco di chi era tuo padre e tuo nonno, che hanno fatto 150 anni fa quella storia del pezzo di terra che hai rubato a quell'altro, quando ancora è tutta una cosa. Ecco, però questo vuol dire che tu sai con chi stai parlando. Non so se è chiara sta cosa. Questo vale più o meno per le relazioni primarie ancora oggi, più o meno. Perché? Perché nel frattempo è intervenuta una serie di processi che ci hanno messo in svantaggio da questo punto di vista. Uno fondante è proprio, guarda caso, l'urbanizzazione che segue all'industrializzazione. Questo lo cominciamo a vedere la settimana prossima, però intanto tenete presente che con le fabbriche nascono le metropoli. Le metropoli sono città dove abita più di 1 milione di persone. Capite che quando tu sei stato abituato per tutta la vita a conoscere 300 persone e ti trovi in una città con 1 milione, è qualche piccolo problema di orientamento te lo porti. Cercate di fare uno sforzo. Vico, famoso filosofo italiano, diceva che la storia è una faccenda di immaginazione. Ed è vero. Voi non potete immaginare voi che camminate in una città del Settecento, perché non vale. Per voi è normale uscire e incontrare migliaia, se non centinaia di migliaia di persone in certi contesti. Ma per uno del tempo era straniero chiunque arrivasse da più di un giorno di cammino, a piedi. Quindi proprio chiunque era uno straniero. Come fanno a convivere degli stranieri? Questo è il punto. Tant'è che Sennett, che è sempre questo splendido sociologo che vi raccomando di leggere in tutto quello che ha scritto se ve va, dice esattamente questo: la metropoli è il luogo dove si incontrano gli estranei. Ed è una bellissima definizione, perché nelle cittadine canoniche tu non incontravi nessuno che non sapevi chi fosse. Nella metropoli tu te trovi a vedere costantemente gente che non sai chi sia, il che non è proprio esattamente rassicurante. Quindi, e soprattutto, cominci a incontrare una montagna di gente con la quale hai solamente rapporti secondari, potenzialmente. Il barista, il postino, quello con cui lavori, quello che ti comanda, quello che ti affitta casa. Tutta sta gente tu la frequenti soltanto per motivi strumentali. Quindi che cosa accade con l'urbanizzazione? Accade la secondarizzazione dei rapporti, ovvero sia, improvvisamente nella nostra economia esistenziale relazionale i rapporti secondari sono infinitamente più numerosi dei rapporti primari o delle relazioni primarie. Ci siamo fin qui? Che significa questo in termini di costituzione del sé? Significa che a noi improvvisamente viene a mancare una delle sorgenti importanti di riconoscimento. Perché io passo da una famiglia allargata nella quale, tra l'altro, convivono diverse generazioni, convivono diverse esperienze, ci sono possibilità di trasferimento di saperi infinite, no? Pensate alle famiglie allargate dove ci sono i genitori, i fratelli dei genitori, i nonni, i zii, i figli degli zii. No, tutta sta gente in qualche modo crea un vortice di socializzazione. Adesso vediamo che cos'è la socializzazione, meglio, però comunque vuol dire che ti mette a disposizione una ricchezza di relazioni, una ricchezza di riconoscimenti che non hai più se vai in città. Perché non ce l'hai più? Perché in città lo spazio per le famiglie allargate non c'è. Quindi noi passiamo, come vedete, guardate quante conseguenze hanno avuto le industrie. Passiamo da famiglie allargate sul territorio, in costante contatto col territorio e con la natura, e in un rapporto quasi osmotico gli uni con gli altri, alle famiglie nucleari nei condomini in città, dove non sai chi abita accanto, non sai chi abita sopra, e ci sono soltanto i genitori e i figli. Due genitori, auspicabilmente due figli per tenere almeno la situazione in equilibrio, ma e comunque genitori che vanno a lavorare. Quindi i figli chi li vede? Non so se vedete la questione. Quindi, come vedete, le relazioni primarie soffrono con la modernità un bruttissimo colpo, il quale colpo non ha semplicemente delle conseguenze private, come diremmo in sociologia delle conseguenze a microsociologiche, quindi un problema della famiglia, di vabbè, c'hai figli che stanno tristi, va bene. No, perché la famiglia è un'istituzione multidimensionale. E qui il problema del mulino bianco e di tutte le stronzate che ci stiamo raccontando da un po' comincia a diventare significativo. Che vuol dire questo? Vuol dire che la famiglia non è semplicemente un fatto privato. La famiglia ha dei riflessi e delle importanze pubbliche molto significative che noi stiamo facendo finta di dimenticare costantemente, pur attingendo costantemente ad esse. Voi saprete, immagino, no, sto barando, non lo sapete, però ve lo dico io, dal Covid il risparmio gestito delle famiglie è diminuito radicalmente. Che vuol dire questo? Vuol dire che lo Stato sta di fatto contando sui soldi delle famiglie perché loro tirino avanti. Quindi lo sa benissimo che non sono semplicemente un problema culturale o un problema di affetti. La famiglia è qualcosa di estremamente complesso. Ci siamo fin qui? Questa è una lezione semi-universitaria, quindi se c'è qualcosa che non è chiaro, ditemelo. Ok, allora, quindi abbiamo a che fare con tre concetti che sono emersi importanti: socializzazione, istituzione, famiglia. Lasciamo da parte per un attimo la famiglia e rimaniamo sui due. Questi altri due termini che sono, come dire, un po' più pesanti, un po' più di base. Socializzazione. Allora, la socializzazione non è come insegnava la Tim fino a qualche anno fa, bevo una cosa, vedo gente, mi diverto, per carità. Carino, ma non è sociologia, è un termine, diciamo, del linguaggio naturale, chiamiamolo così, tra virgolette, corrente. In sociologia la socializzazione è un processo complesso che fa sì che tu diventi parte di un gruppo. Il che vuol dire che tu non è che nascendo semplicemente sei già italiano o portoghese o keniota o quello che ti pare. Il fatto che tu venga a conoscerti e a pensarti come italiano è frutto di un lungo processo, del quale fa parte l'educazione, ma che non è affatto esaurito dall'educazione. Che vuol dire diventare parte di un gruppo? Diventare parte di un gruppo vuol dire conoscere una serie di dinamiche e di grammatiche che spesso e volentieri io applico, ma non so. So che può sembrare buffo, però vi faccio qualche esempio pratico. Vi ricordate qualcuno che vi abbia insegnato a sorridere? A un certo punto nonna va messo seduti lì e ha fatto adesso, guarda, no, non mi pare, no. Eppure voi tutti siete in grado di interpretare le mille sfumature di un sorriso. Com'è successa sta cosa? Ci siete nati? È un qualcosa che vi viene, come dire, ingrammato nell'hardware alla nascita? No, è qualcosa che avete appreso durante i processi di socializzazione. I quali processi di socializzazione avvengono su diversi piani. Ce n'è uno consapevole. Certo, i vostri genitori vanno insegnato a parlare, vanno insegnato le parole, vanno insegnato tante cose alle quali forse non avete manco fatto caso. Per esempio, le emozioni in larga misura si insegnano. C'è una parte corporea e istintuale, ma c'è anche tutta una parte culturale e interpretativa sopra che è importante. Tant'è che nelle diverse culture le emozioni hanno modi di esternarsi diversi, hanno valori diversi, sono accettate o no. Non è così banale la questione, no? Però guarda caso, anche la lingua non è semplicemente un problema di terminologia. Voi per la vostra lingua avete l'orecchio. Voi sapete che per quanto sia grammaticalmente accettabile, certi aggettivi e certe parole non vanno insieme. Tant'è che quando arriva lo straniero ti dice delle cose che tu lo guardi e ridi perché dice, sapete che non. Come mai? Perché la lingua è molto di più del sapere le parole e saperle usare, saperle mettere insieme, sapere quali tipi di significato derivano da certi accoppiamenti e non da altri. E quella cosa non ve l'ha insegnata nessuno, la sapete, ma ne sapete tante. Questo, per questo vi dicevo, siete dei sociologi ignoranti di se stessi. Facciamo un altro esempio. Esiste una cosa che si chiama spazio personale. No. Esiste una cosa che si chiama spazio personale e che tu tendenzialmente, no, tendenzialmente rispetti, tant'è che se io comincio a parlare alla vostra collega così, come vedete lei si tira indietro perché io sto entrando in uno spazio dove non dovrei essere. Ma lei non gli ha mica mai detto nessuno questo. Le viene, diciamo così, in italiano. No? Però siamo anche perfettamente consapevoli che questo spazio personale non è così rigido. Tante volte io allo spazio personale do delle varianti, accetto dei cambiamenti. Facciamo un altro esempio, visto che siamo al cinema. Siamo al cinema e ci sono 5 persone in sala. Entra la sesta, dove si siede? Dove non c'è nessuno. Tant'è che se per caso ti si siede accanto, tu lo guardi ma dimmi, beh, cioè con tutto sto spazio proprio qui a rompere i coglioni. No, o no? Vi è mai capitato? Ecco. Ma se adesso entrasse qualcuno e si sedesse lì, tu faresti buon viso a cattivo gioco e ce lo faresti sedere, perché i posti sono pochi. Quindi, come vedete, noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che in certe situazioni non possiamo esigere il rispetto dello spazio personale. Pensate all'autobus quando è ora di punta. E se io volessi avere i miei 80 centimetri intorno, staremmo. Cioè, quanti autobus dovrebbero passare? 150 per esaurire tutti quelli che ci salgono sopra. Quindi io lì faccio buon viso a cattivo gioco, lo faccio anche in un concerto rock, lo faccio in fila quando mi trovo in una strada affollata. Quante volte io non vado? Ma non è che non vado perché non lo so, non vado perché so che non devo badarci. Quindi non solo noi siamo al corrente delle questioni e delle grammatiche, ma conosciamo anche le eccezioni. Ma non lo sappiamo. Com'è successa sta cosa? È successa perché esiste una cosa che si chiama cultura implicita, che è una delle cose più importanti della socializzazione, soprattutto la socializzazione primaria, torna l'aggettivo che, come abbiamo visto, è ricorrente. La socializzazione primaria non è tanto intenta a insegnarti cose quanto a trasmetterti questo tipo di informazioni. Come fai a vivere con gli altri, in che modo entri in rapporto con loro, come fai a condividere certe cose, cosa provano loro e cosa provi tu, tutte cose che a noi sembrano ovvie, ma non sono ovvie per niente, è semplicemente che non vi ricordate quando avete imparate. Per voi è tutto normale. Ed è giusto che sia così, perché se ogni volta dovessimo metterci a rimettere in dubbio tutto quello che abbiamo appreso, però ecco, per noi sta cosa, noi sociologi, noi utenti e operatori della sicurezza, un occhio un po' più sveglio e vispo in proposito dobbiamo averlo, perché questi sono una serie di snodi importanti per quello che accade, per quello che fa la gente, per come si comporta e via discorrendo. Quindi la cultura implicita è qualcosa che né chi la trasmette né chi la apprende sa di star facendo. Perché i vostri genitori non vanno mai insegnato a sorridere, però di fatto l'hanno fatto e voi l'avete appreso e nessuno dei due sapeva di star trasmettendo qualcosa. È imitazione, è confronto, è piccole correzioni, eccetera, eccetera, è capacità di guardare l'altro e intuire, no? Vedere la correlazione tra gli occhi e le labbra, per esempio, perché c'è un sacco di gente che sorride e si ferma qui. Quindi si nota, se ci fai caso, anche perché il sorriso, come scoprirete andando avanti, è una di quelle poche cose che non si riesce a fingere, o si finge con grandissima difficoltà, perché i muscoli che fanno il sorriso sono al di là della nostra, del nostro controllo. Tanto perché noi conosciamo il nostro corpo, ci sono miriadi di muscoli con i quali noi non abbiamo nessun contatto diretto, accadono pure loro, quindi se sei contento di vedere qualcuno, sorridi, e quello lo capisce. Se stai barando, se quello è bravo, lo capisce, perché tutta questa parte qui rimane ferma. Anzi, magari via pure un'aria, come dire, di quelle altre. Quindi, come vedete, ci sono una serie di aspetti, ci sono una serie di cose che noi diamo per scontate, che sono tutt'altro che scontate e che è opportuno che cominciamo a prendere in considerazione, perché ovviamente in questo grande flusso di cose ci sono anche tutti i pregiudizi. No, ti chiedi perché è così difficile estirpare i pregiudizi? Perché tu non sai manco da averli. Tant'è che c'è la famosa formula, no? Ah, io non sono, ma che, no, indica una serie di difficoltà, a parte l'ipocrisia, ma quella lasciamo da parte perché non serve a spiegare. Però in tanti casi razionalmente diresti qualcosa, ma dal profondo te viene altro. Perché? Perché è lì e tu non lo sai, ma è quello che ti guida. È il modo attraverso il quale guardi il mondo, è il modo attraverso il quale giudichi l'altro. E questo giudizio dell'altro, che è qua anche il giudizio di status di cui abbiamo parlato l'altra volta, è chiaramente influenzato seriamente dai pregiudizi, stanno là apposta, no? Le tipizzazioni, tutte queste cose qui. E quindi capite che la socializzazione è ad un tempo un processo fondamentale e molto rischioso, perché tu puoi distorcere. Tant'è che nelle sociologie del conflitto, come vedremo quando cominciamo a fare gli autori, spesso e volentieri la socializzazione viene vista come uno degli strumenti in mano al potere per poter sistematicamente distorcere i suoi sottoposti. Però vi faccio un'osservazione tanto per chiarirvi quanto la cosa non sia ovvia né meccanica. L'URSS, cos'è l'URSS? Ok, diciamo che mi pare che ne abbiate avuto notizia, ringraziamo Dio. Allora, l'URSS è durato dal 1917 al 1989, ok? Quindi ha avuto 70 anni, 80 anni di totale monopolio dell'educazione. Tu che ti aspetteresti che dopo 80 anni hai un popolo dei comunisti indottrinati convinti? Ma la prima cosa che hanno fatto dopo la caduta del muro è stato prendere Leningrado e richiamarla San Pietroburgo. Ora, se vi pare una cosa in linea con la meccanica ovvia del processo di socializzazione, no, c'è qualcosa che non quadra. Evidentemente la cultura implicita ha molta più capacità di sopportazione e di durata della cultura più ovvia, più conosciuta, più consapevole. E ti continua a influenzare molto oltre, tant'è che, vi faccio un'altra, vi do un altro scoop, Putin, scusatemi, vengo. Putin è di fatto l'esito di una memoria storica zarista che va molto prima dell'URSS. Qui parliamo del Settecento, ancora prima. Non so se è chiaro. Cioè il fatto che lui sia lì ha a che fare con delle dinamiche che con l'URSS non hanno quasi nulla a che fare, anche se lui vuole rifarlo, teoricamente, ma non è che lui vuole rifare l'URSS, lui vuole rifare lo zar, l'impero, è un'altra cosa. Capite? E questo, se vogliamo andare in una prospettiva storica, è un altro dei grandi punti di, come dire, difficoltà a comprendere, ma anche di fascino della Russia. Perché la Russia non è mai quello che dovrebbe essere. Cioè, voi parleremo di Marx estensivamente perché è uno dei, delle grandi figure influenzanti del Novecento. Chiunque dica che la filosofia è teoria, basta prendere Marx, è ovvio che non è vero, perché la storia del Novecento è tutta una storia costruita intorno alle dinamiche descritte da Marx. I partiti, le opposizioni, le categorie. Non c'è, poche persone sono state così influenti sul mondo come Marx. Però detto questo, ha piatto delle cantonate inaudite, perché come forse voi saprete, l'idea generale era che la rivoluzione di Marx doveva accadere in una nazione industrializzata, perché erano quelle le dinamiche che avrebbero scatenato la presa di coscienza del proletariato, cioè tutte quelle cose interessanti con le quali noi siamo cresciuti come se fossero, manco le figurine di Topolino erano così ovvie, vi potrei recitare cose per anni, ma lasciamo perdere. Allora, dov'è che scoppia la rivoluzione? In Russia. C'erano i servi della gleba in Russia. Non c'era una industria, una. Quindi, come diavolo è successo che il marxismo si sia verificato in un posto dove non c'entrava niente? Tu te saresti aspettato l'Inghilterra, gli Stati Uniti? No, gli Stati Uniti non hanno avuto sindacati fino all'altro ieri. Poi, probabilmente si sono ricordati che poteva essere una buona idea. Non so se avete sentito che ci sono improvvisi scioperi in tutte le grandi aziende dell'automobilistica negli Stati Uniti. Non è ovvio. Non ci sono mai stati gli scioperi negli Stati Uniti. Non c'erano i sindacati. Adesso ci sono i sindacati negli Stati Uniti, il che potrebbe darci forse una boccata d'aria da un punto di vista di analisi marxiana. Però, di fatto, quello che noi vediamo nel famoso marxismo realizzato è che non c'entra niente col pensiero di Marx. Perché succede in Russia e poi succede in Cina, che erano ancora più arretrati, se Dio vuole. I cinesi proprio c'erano soltanto i campi di riso e manco. Quindi figuriamoci come potevano instaurarsi queste dinamiche di espropriazione capitalista, plusvalore. Ma quando? Dove? Come? Ecco, quindi la grande domanda, una bella domanda che uno potrebbe porsi da un punto di vista di analisi è: come mai la rivoluzione marxiana è avvenuta in due posti dove proprio non poteva accadere a norma della teoria? Perché è evidente che c'è qualcos'altro in ballo. Sono questi lunghi processi profondi che risuonano e portano poi le varie culture a dare delle curvature particolari, a dare delle interpretazioni particolari, ad avere dei successi incredibili, perché ragazzi, la Cina di oggi è direttamente derivata da quel tipo di esperienza, da quel tipo di pensiero, per quanto stranamente modificato e adattato. E la Cina di oggi è uno dei più grandi attori globali che abbiamo di fronte, ci piaccia o no, le chiacchiere stanno a zero. Quindi capite che quando vi dico che le cose vanno un attimo, capite meglio, questi sono i motivi, perché di fatto noi stiamo testimoniando fasi di processi che sono processi che hanno se non secoli, se non millenni, dei quali noi siamo attualmente testimoni in un certo momento, in un certo particolare momento, in una certa particolare configurazione, che se però mi perdo tutto il processo a monte non capisco. Questo è il grande problema. Se io volessi capire, no, l'istoria magistra vitae, lasciamo stare, però sarebbe un'ottima idea che io sapessi qualcosa in proposito. Quindi ci siamo con la socializzazione fin qui? Ok, allora, come avrete capito, una certa teoria prevede socializzazione primaria e secondaria, ma lo vediamo poi. Quello che più mi interessa è chi la fa sta socializzazione. Perché, come abbiamo visto, parecchi non lo sanno, la fanno ma non lo sanno. E infatti noi abbiamo una serie di figure, anche lì più o meno istituzionali, che sono le agenzie di socializzazione. Ora dovrei avervene già parlato quando vi ho parlato della domanda che avevo levato dallo scritto. Me ne ho parlato? Allora, tanto per dirvi quanto siete farlocchi, scusate senza offesa, ma ogni tanto ci sta. Allora, io questa domanda la usavo come bonus. Perché a lezione lo dico, allora si chiamano agenzie di socializzazione. Se tu trovi una domanda in cui c'è scritto chi mette in atto la socializzazione si chiama agenzia, cooperativa, gruppo, che rispondi? Agenzia. Mai. La sbagliavano tutti. Perché? Perché quello che aveva copiato le risposte aveva messo la risposta sbagliata. Qui ho detto, sai che c'è, la tolgo, perché se no mi incazzo troppo, non è possibile di avere davanti, no, dei brati pimentali di questo livello. Allora, comunque, si chiamano agenzie. Agenzie di socializzazione che sono anche loro divise in primarie e secondarie. Una cosa è di un'originalità raccapricciante. E hanno a che vedere con fasi della vita fondamentalmente, no? Nel senso che quelle primarie. Quali saranno le agenzie di socializzazione primaria? famiglia e la scuola, grosso modo. Ma la scuola primaria. E non è un caso che ci sia la scuola primaria e la scuola secondaria, perché è esattamente costruita su queste categorie qui, no? Anche se poi nella scuola primaria non insegnano niente di primario ultimamente, a parte qualche maestro che ancora capisce qualcosina, ma insomma i programmi ministeriali sono una cosa che grida vendetta davanti a Dio, ma va bene. Ad ogni modo, quindi scuola e famiglia. Ma nelle diverse teorie c'è un'altra agenzia molto importante che si chiama gruppo dei pari. Ora, cos'è il gruppo dei pari? Gli amici. Perché si chiama gruppo dei pari? La tua stessa età,
Stesso status.
status, giusto, ok, perfetto, perché di solito mi dite la stessa età, però quando tu dici a qualcuno ma tu hai la mia stessa età, non mi dici siamo pari, no? Abbiamo la stessa età, che è quello il problema. Il pari, ed è una di quelle parole famose di cui parlavamo poco fa, lo usiamo in certi casi e in certe costruzioni. Noi parliamo di pari dignità, per esempio, no? Ma negli altri casi mica usiamo pari. Non dice la stessa cosa, non dice pari cosa, a meno che tu non sia venuto fuori da qualche posto strano del Settecento, dove forse valeva, però di fatto il pari per noi sta a significare esattamente quello che dicevano le vostre colleghe, ovvero sia uno stesso livello di status. Perché il gruppo dei pari, che effettivamente erano gli amici, perlomeno gli amici del parco, gli amici del muretto, gli amici quelli in carne ed ossa, diciamo, non gli amici di internet, è importante? Perché fino a qualche tempo fa era l'unico ambito all'interno del quale il giovane poteva muoversi senza interferenze gerarchiche. Il che non vuol dire che nel gruppo dei pari non ci sia una gerarchia. Vuol dire semplicemente che la gerarchia del gruppo dei pari è autodefinita. Nel gruppo dei pari, se c'è un leader, è perché c'è diventato, non perché qualcuno ha detto che è leader. Non so se è chiara la cosa. Quindi non sbagliatevi, non vuol dire, cioè, sai come, non so se vi ricordate quando eravate piccoli avete avuto il piacere di far parte di bande di ragazzini, gruppi al parco, queste varie cose, qui gruppi dei pari assortiti. Nei gruppi dei pari è pieno di stronzi, si sta malissimo tante volte, c'è gente che veramente ci perde la vita dentro, marginalizzazioni, cioè, perché è così? Perché le dinamiche sono quelle, ma sono dinamiche spontanee. Dipende dalla figura, dipende dalla tua capacità relazionale, dipende dalla tua intelligenza intersoggettiva, dipende da tante cose. Ed è il luogo dove cominci a metterti alla prova, scopri quali sono i tuoi possibili difetti e debolezze, puoi lavorare per metterli, no? Per integrarli, per superarli, eccetera. È un posto fondamentale per la crescita del soggetto. Il problema è che c'è più manco quello. Perché è chiaro che tra il gruppo dei pari che si trova al parco e il gruppo dei pari che si trova nella chat di Fortnite, possiamo dire quello che ci pare, ma non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa perché le dinamiche del gruppo dei pari sono dinamiche qualitative e primarie. Quindi c'è bisogno di vedersi, c'è bisogno di testarsi, c'è bisogno di picchiarsi se è il caso. Ma ci sono una serie di confronti che sono soltanto in presenza. Il gruppo dei pari è uno di quei posti dove si forgiavano di fatto le competenze relazionali dei futuri cittadini e dei futuri uomini e donne. Adesso, avendo perso il gruppo dei pari, abbiamo delle maggiori difficoltà ad ottenere questo discorso. E guarda caso, i rapporti interpersonali e le relazioni interpersonali diventano sempre più mediate. Non è casuale che alla scomparsa del rapporto in presenza suppliscano gli schermi, i telefonini, le chat e tutte le varie questioni. Sono tutti schermi, ragazzi. Schermo, vi faccio presente che non è soltanto quello del computer, è anche qualcosa che protegge, è anche qualcosa dietro il quale ti nascondi. Le parole sono interessanti da questo punto di vista. Dicami, che sarà successo? Vabbè, allora, dicevamo, sono le 12 e mezzogiorno e un quarto. Se reggete un altro quarto d'ora, chiudiamo e andiamo a casa, così io poi me ne vado a Foligno a fare un'altra 4 ore di lezione, che mi diverto tanto. E è quello che vorremmo tutti, come si dice. C'è una zampetta di pollo qui? Che succede? Allora, quindi dicevamo, gruppo dei pari, luogo, diciamo a cavallo tra il primario e il secondario, non evidentemente secondario, ma per certi versi secondario, ma anche molto primario. So se voi capiterà, ma noi abbiamo fatto le famose cene dei 20 anni, 30 anni, 40 anni dalla laurea, dal liceo, tutte quelle cose lì. E sono cose che tutto sommato, come dicevamo, in termini di riconoscimento hanno un valore. No? Perché sono cose che ti danno una conferma del tuo essere, del tuo persistere nel tempo. Tutte queste cose, ragazzi, non sono ovvie. Perché io sono cambiato da quando ero piccolo, ma anche voi siete cambiati nel frattempo. Non siete gli stessi di 5 anni fa, ma manco di 2 anni fa, perché qua la vostra età si cambia ancora più velocemente. Quindi noi abbiamo difficoltà a percepirci come processi, ma noi siamo dei processi. Siamo dei processi molto affascinanti, perché pur essendo dei processi che cambiano continuamente da tutti i punti di vista, perché credo, non so se ve l'ho detto a voi, ma tutti quelli che si lamentano circa il proprio il corpo, già c'ho gli acciacchi, per carità, succede, perché posso testimoniarlo, però tecnicamente il tuo corpo di solito non ha mai più di 10 anni, perché se non lo sapete ve lo dico io, il vostro corpo è fatto da 90 triliardi di esseri viventi autonomi che vivono la loro vita, muoiono e rinascono. Cellule. Le cellule sono esseri viventi autonomi. Noi siamo una federazione di cellule che muoiono. Non so se avete visto la polvere a casa. Siete voi qua la polvere. Quindi, tanto per capirsi, no? Quando andate a fare lo scrubbing alla spa e vi danno il sapone nero, levate tutte le cellule morte. Ma è normale. E questo vale per le cellule delle ossa, per le cellule del fegato, per le cellule di qualunque cosa, salvo pare per il sistema nervoso, anche se su quello pure stiamo cominciando ad avere dei ripensamenti. Quindi, di fatto, il nostro corpo è un costante nascere e morire. Quindi della morte non dovremmo avere grande paura, ragazzi, perché noi la stiamo vivendo dall'inizio, manco siamo nati già stavamo morendo. Quindi poi è ovvio che col tempo, ecco, per esempio, tanto per dirvi quanto sta cosa è interessante e allentare un attimo la suspense, ho sentito sempre la radio stamattina, c'era il Cavaliere Nero su Virgin Radio, non so se qualcuno di voi capita ad ascoltarlo, che è Antonello Piroso, un tipino abbastanza abrasivo nel suo piccolo, e parlava di questo miliardario americano, di cui mi sfugge il nome, che è ossessionato dalla ricerca dell'immortalità. Teniamolo presente, perché non è soltanto lui avere dei problemi con l'immortalità, ma ce l'abbiamo un po' tutti, ma quello poi lo vedremo con calma. Allora, questo tizio cosa fa? E vi dico quello che mi ricordo, perché era una lunga lista di sofferenze autoinflitte. Va a dormire tutte le sere alle 9 e si alza la mattina alle 5. Alle 5 si allena. Dopodiché a questo sovrappone un'alimentazione a digiuno intermittente, per cui per 16 ore non mangia niente se non tisane, e poi durante le ulteriori 8 ore mangia delle cose che io personalmente, dei bibitoni inauditi con dentro collagene, impicci e imbrogli, avocado, insomma delle cose che francamente dopo un po' penso che avrei una crisi di nervi. Dopodiché si fa costanti trasfusioni di sangue con suo figlio, e qui la figura del vampiro improvvisamente prende tutta una sua specifica questione. Tra l'altro vi faccio presente che ho fatto un intervento a un convegno a novembre scorso sul vampiro, per cui sono abbastanza ferrato sui vampiri, se vogliamo parlarne non fate complimenti, ho letto quasi tutto quello che c'è in giro sui vampiri perché mi diverte da morire, però insomma è una figura che va bene, ci si sposa parecchio, perché noi di fatto quello siamo. Vabbè, ad ogni modo, quindi insomma tutta questa cosa, e dice però io faccio questa vita che francamente io, se mi condannasse una vita del genere, gli direi vabbè ammazzatemi subito, famo prima. No, lui la fa e ha questa cosa, come diceva la pelle di un 37enne, la forma fisica di un 18enne, e aggiunge il giornalista, e il cervello di un ragazzino di 5 anni. Io sono abbastanza d'accordo, perché fa parte del nostro essere noi stessi il fatto che cambiamo e invecchiamo. Che invecchiare non è così brutto, non è divertente per tanti versi, Però ti dà una prospettiva, ti dà una capacità di apprezzare altre cose rispetto a quelle che sembravano tanto importanti, no? Come diceva James e compagnia cantante, che è secondo me inestimabile. E poi soprattutto disegna. Cioè il mondo disegna, c'ha le cicatrici, c'ha le rughe, c'hai tutta la storia della tua vita che ti porti addosso, tu sei la tua vita. Quindi questa cosa tendiamo a perderla un po' di vista, tendiamo a perdere di vista con la chirurgia estetica, come dicevamo la volta scorsa, no? Se il modello di successo è giovane, bello e ricco, allora devi mettere il Botox, devi fare interventi, devi sembrare sempre uno che arriva da chissà quale pianeta strano, perché tutti noi ci aspetteremmo una faccia di un certo tipo e tu ce n'hai un'altra. E anche qui le aspettative poi entrano in ballo. Comunque, quindi abbiamo detto, tornando a bomba, il gruppo dei pari è questo luogo di messa alla prova delle tue competenze relazionali, piuttosto importante. Dopodiché altre agenzie lavorative, scusate, agenzie ulteriori secondarie sono ad esempio la scuola secondaria, l'università, non a caso, e le varie possibili collocazioni lavorative. Quindi, al di là di quello che poi diremo un po' meglio sulle teorie della socializzazione, quello che noi oggi osserviamo è una socializzazione continua. Noi veniamo costantemente socializzati perché la società cambia talmente velocemente che illudersi che quello che ti hanno insegnato 3 anni fa vada bene oggi, come dicevo probabilmente alla prima lezione, se vi ricordate, non regge. Noi abbiamo bisogno, tant'è che, non so se avete seguito, dubito, ma ve lo butto lì, il discorso dei navigator del ministro Di Maio quando c'è stato il reddito di cittadinanza e tutti quelli che stanno facendo oggi, no? Su come fai a far lavorare qualcuno che è stato estromesso dal mercato del lavoro, e sono tutti giocati sempre su cosa? Sulla risocializzazione. Guarda un po' i casi della vita. Il problema è, tu puoi risocializzare uno che ha fatto per esempio il tornitore per 30 anni e farlo diventare uno che consegna la pizza? Io ho qualche difficoltà a ritenere che questa cosa possa avere un senso, tra l'altro nei risultati si vede che non funziona, quindi ne potremmo parlare, perché la socializzazione non è qualcosa che tu fai express, è qualcosa che tu stai, come dire, subendo, tra virgolette, della quale sei partecipe da quando sei nato. Non è che improvvisamente la modifichi radicalmente. E questo vedremo ha molto a che fare anche con la percezione del lavoro, per esempio. Ok, quindi direi che con la socializzazione dovremmo aver detto la gran parte. Se c'è qualcosa di in più che volete dire, poi ne parliamo, perché ci sono tante altre cose da aggiungere, ma intanto sapete di che parliamo. Ultima cosa, le istituzioni. Allora, le istituzioni sono una caratteristica sociologica. Un'altra delle caratteristiche sociologiche complicate perché è un termine che si usa moltissimo anche nella lingua comune, come socializzazione. Quindi tenete presente che i significati sociologici delle parole non collimano necessariamente con l'uso normale. Abbiamo visto che socializzazione non è andarsi a divertire con gli amici, ma è altro. Allo stesso modo, le istituzioni non sono le strutture governative di un gruppo. No, noi siamo abituati a dire, le istituzioni, devo pensarci, intendendo i ministeri, l'INPS, la polizia, tutte queste cose qui. Sono anch'esse istituzioni, ma non in quel senso. L'istituzione, da un punto di vista sociologico, cos'è? È un insieme di norme, modelli di comportamento, valori che definiscono quelli che sono gli aspetti salienti della cultura di un gruppo. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'istituzione della famiglia non è il ministero della famiglia, ma anche. L'istituzione della famiglia è il fatto che la famiglia è uno degli oggetti sociali che noi riteniamo più importanti e che quindi è regolata, è definita, è descritta da una miriade di codici, modi di comportamento, abitudini, aspettative, regole. Strutture ad hoc, perché c'è, non mi ricordo più come si chiama quello attuale, ma insomma c'è un ministero della famiglia e via discorrendo, ma quello che è importante è che il fatto della famiglia è l'istituzione. Non so se è chiaro questo. siccome l'istituzione economica non è il Ministero dell'Economia, ma il fatto che esista un sistema produttivo, ci siano una serie di significati costruiti in proposito, esista una disciplina che la descrive nei minimi termini, pur sbagliando regolarmente, ma questa è una parte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui io sono parte dell'istituzione economica, io posso essere impiegato in un'assicurazione, posso lavorare al Ministero dell'Economia, posso essere un broker a Wall Street, ma di fatto faccio parte dell'istituzione economica. E sono queste che mi danno i valori con i quali si forma la stratificazione sociale. Per quello vi dicevo, è una, la più importante in un qualche tipo di cultura, la chiamiamo istituzione chiave. Per questo vi dicevo l'altra volta, parlando dei valori, che possiamo fare finta di no, ma ad oggi ancora l'istituzione economica è l'istituzione più importante. E chiacchiere stanno a zero. Se tu fai parte in qualche modo dell'istituzione economica, quindi hai a che fare con tutto questo intreccio, questa interconnessione, questa serie di attori, istanze, aspettative, eccetera, processi, tu vieni valorizzato di più. In termini di status hai un ritorno maggiore, un ritorno d'immagine, un ritorno economico, ovviamente, insomma, se no sarebbe inutile, e via discorrendo. Ci siamo fin qui? Quindi, in un certo senso, le istituzioni vi danno un'idea di qual è il panorama valoriale di un gruppo. Perché a seconda della loro importanza, a seconda del valore che viene accordato al farne parte, eccetera, tu ti rendi conto dell'effettivo, in quel momento storico, gioco dei valori. Al di là di quello che viene detto, perché purtroppo non è con le parole, diciamo, talmente tante stronzate che è un po' difficile riuscirci a orientare. Il panorama istituzionale è un tantino più realistico e aderente alla realtà, diciamo, non ideologizzata. Tra l'altro, questo vuol dire cosa? E questo varrà anche per i valori quando ne parleremo, che le istituzioni cambiano, si modificano, a volte scompaiono. Come vi dicevo l'altra volta, un'istituzione che è stata fondamentale nei 2000 anni della nostra storia, oggi di fatto è pressoché estinta, e parlo della religione, no? Ma è ovvio che non è lo stesso in Iran. Se avete un minimo di percezione dei fatti correnti, saprete che in Iran abbiamo delle cose in atto che sono semplicemente raccapriccianti, no? Da partire dalla pulizia morale a tutta un'altra serie di questioni. Ma quello che noi vediamo in Iran, se lo guardiamo a livello macrosociologico, vediamo una teocrazia, ovvero sia un luogo dove l'istituzione religiosa è la più importante di tutte, a prescindere dall'economia, a prescindere dalla politica, a prescindere da tutto il resto. Quindi, come vedete, c'è una ricchezza ancora che possiamo non condividere, ma che comunque è importante. Ci sono delle culture dove ciò che per noi è ovvio è completamente diverso, viene condannato, viene gestito con la violenza, viene trattato molto meglio in certi altri casi. Prendete per esempio le estinte culture degli indiani d'America e vedrete che il tema dell'ambiente era cruciale, no? Avremmo fatto molto meglio a tenerceli che non a sterminarli, ma come dire, lasciamo perdere. E quindi capite che questa cosa noi la chiamiamo processo di istituzionalizzazione. Vuol dire che su scale di temporali abbastanza lunghe, che spesso e volentieri apprezzi solamente dopo un certo lasso di tempo, certe cose nella società acquistano maggiore importanza fino a diventare istituzioni. Vi faccio un esempio non troppo banale, ma lo sport è una di queste cose. Lo sport per anni è stato un'attività, come dire, tangenziale, ma adesso lo sport è diventato oggetto di corsi di laurea, mentre prima non lo era, è diventato un ministero, è diventato un giro d'affari di miliardi, e quindi lo sport è diventato una delle nostre istituzioni. Che ci piaccia o meno, che ci sembri ridicolo o meno, io non sono d'accordissimo sullo sport come istituzione, sono molto meno d'accordo sul modo in cui viene praticato in molti ambiti, eccetera. Però è comunque un recupero dell'importanza della dimensione corporea. Dopodiché parliamo di come viene recuperata, ma se siamo in etet è evidente che questo recupero ha delle conseguenze che vanno oltre le intenti di quelli che lo recuperano. Perciò, insomma, diciamo che la sociologia da questo punto di vista ci insegna a essere molto più sottili delle cose, perché se è vero che c'è un'ecologia dell'azione, qualunque tipo d'azione ha dei risultati che vanno molto oltre quelli che chi la fa si immagina, e questo può essere un bene, no? Pensate semplicemente, e chiudo, alla figura del consumatore intelligente. Chi è il consumatore intelligente? Non abbiamo idea, mi sembra di capire. Bene. Allora, se avete sentito parlare delle associazioni per il consumo, altro consumo, Adicom, tutti quelli che fanno... Ecco, quelli lì vengono da un momento di presa di consapevolezza del fatto che il consumo è un'attività che produce senso. Cioè, il consumo non è semplicemente comprare una cosa, ma di solito vuol dire anche preferirla a qualcos'altro, orientare la spesa che fai su una cosa che ti interessa, quindi ha una capacità espressiva. Sulla base di questo nasce l'idea del consumatore intelligente, che... per certi versi implica che fino ad allora il consumatore venisse trattato da stupido, ed era vero, peraltro, ma implica anche cosa? Che il consumatore diventa improvvisamente autonomo nelle sue scelte. Non so se vi rendete conto della portata di questo discorso, perché quelli che l'hanno fatto pensavano di potersela cavare con l'affermazione tout court. Ma di fatto il consumatore intelligente, che è in grado di scegliere, comincia anche a chiedersi: e perché allora devo dar retta alla pubblicità? Perché devo comprare quello che mi dici tu? Tu chi sei? Non so se vedete. E queste sono delle conseguenze che ovviamente il creativo che si è inventato l'idea del consumatore non aveva messo in cantiere, perché per lui il consumatore intelligente era un po' come dicevamo con la famosa... come si chiama quella che sta con Fedez, aiutatemi. Ecco, sì, quella. Quando lei mi dice: io voglio che i miei seguaci pensino con la loro testa, io ho un problema. Però di fatto è una situazione che è, come dire, contraddittoriale per certi versi, poi vi spiego anche che vuol dire contraddittoriale. Comunque è una situazione che va, ti mette in una situazione di difficoltà, ti spaesa, perché da una parte devi dar retta a lei, ma dall'altra dovresti pensare da solo. E tu dici: ma come funziona questa cosa? Idem il consumatore. Beh, ok, ma quello mi ha detto che, cioè, accidenti, devo comprare quello che... E poi dici: perché devo dar retta a lui? E lì comincia a scoprire tutta una serie di dinamiche anche nella comunicazione pubblicitaria che sono parecchio interessanti. Per cui, come vedete, insomma, c'è da fare un sacco di ragionamenti abbastanza interessanti nel momento in cui cominciamo ad avere a disposizione gli strumenti di base. Quindi, direi, ricapitolando, che per oggi abbiamo parlato di rapporti e relazioni, abbiamo parlato di socializzazione, abbiamo parlato di istituzioni e istituzionalizzazione, abbiamo parlato di agenzie di socializzazione, abbiamo parlato della famiglia, che è qualcosa che va ben oltre anche questo ulteriore ambito più ampio. Ci vediamo martedì prossimo e credo che probabilmente finirò con le organizzazioni e poi cominciamo a fare un po' di sociologia più divertente. Ok? Buona giornata.